Le 7:16, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Milano, a sinistra spunta il nome di Tommaso Goisis, l'attivista ed esperto di politiche pubbliche, si candida a sindaco chiedendo le primarie. Possiamo cambiare la città, ha detto ieri davanti a 400 persone. Caldo estremo in tutta la Lombardia e ancora qualche blackout elettrico. Nei prossimi giorni temperature fino a 38-39 gradi preoccupano le notti tropicali in città dove la temperatura non scende. Anche Milano fa troppo poco per mitigare l'impatto della crisi climatica. L'integrazione passa anche dal lavoro, lo dice una ricerca dell'ISMU che ha analizzato l'occupazione femminile che cresce tra le donne di seconda generazione rispetto alle prime generazioni di stranieri in Italia. Il meteo questa mattina con Simone Scapine del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Oggi su tutta la regione avremo tempo ben soleggiato e afoso, specialmente sulla Bassa Padana, con punte di 37-38 gradi sulle province di Mantova e Cremona. In area pedemontana le temperature massime attese verso i 34 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera possibilità di isolati rovesci temporali su Alpi e Prealpi.
Le coalizioni discutono in vista delle prossime elezioni comunali di Milano. La destra è divisa. I nomi fatti circolare in questi giorni sono tutti espressione dei singoli partiti e non convincono gli altri. Oggi a Roma in Senato era previsto un vertice, ma nella serata di ieri è saltato. Anche il centrosinistra discute. Ieri, nel giorno in cui il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato di candidato unico a settembre, allontanando l'ipotesi di sceglierlo con le primarie, è spuntato un candidato fuori dai partiti per le primarie del centro-sinistra, che ancora non ci sono. È Tommaso Goisis, 36 anni, esperto di politiche pubbliche e attivista dell'associazione Sai Che Puoi. C'erano oltre 400 persone all'iniziativa di lancio della sua candidatura. Questo è un passaggio dell'intervista fatta ieri sera all'Orizzonte delle 20.
Le primarie confidiamo che si tengano, confidiamo che nel breve tempo possibile vengano annunciate, vengano dette le regole, i tempi giusti. Alla fine, che cosa sono le primarie? Sono uno strumento per dar voce alla città e aprire una stagione nuova per Milano. E questa sera da questa piazza centinaia di persone hanno detto che loro ci sono per il destino di Milano. Noi dovremmo discutere di più della città, dovremmo discutere di più di dove vogliamo andare. E le elezioni, in particolare le primarie, che chiamano a raccolta al popolo del centro-sinistra, sono un modo straordinario di fare un dibattito democratico, civile, ordinato e rispettoso di quale idea di città ci rappresenta di più. Quindi evviva i dibattiti, evviva le discussioni, perché alla fine, se non si ha paura, i dibattiti e le discussioni migliorano le decisioni.
Come lavoro, come professione, sei anche, insomma, un esperto di politiche pubbliche. Hai collaborato con le giunte milanesi tra il 2013 e il 2018. Nel 2018 hai lasciato la tua collaborazione con la giunta Sala. Perché?
Allora sì, il mio mestiere è proprio far accadere le cose nell'amministrazione pubblica ed è per questo anche che mi candido a sindaco. Nel 2018 ho lasciato l'amministrazione Sala perché io ho avvertito nitidamente che la partecipazione era vissuta come un fastidio, era vissuta come qualcosa che rallentava i tempi invece di migliorare le decisioni. Questo l'ho visto in più episodi. Quello che più mi è rimasto in testa era questo capannone in via Novara che poteva diventare uno straordinario cinema e teatro di quartiere, invece si è scelto di vendere a un privato e adesso diventerà un supermercato. Cambiare la città è un esercizio difficilissimo, perché tu devi conoscere le istituzioni e devi conoscere la città. Conosco cosa vuol dire cambiarla da dentro e cambiarla da fuori, ma soprattutto perché voglio cambiarla insieme a chiunque di voi ci stia ascoltando.
Emergenza caldo a Milano, una delle 12 città italiane con il massimo livello di rischio caldo per la popolazione. Saranno raggiunti picchi di 38 gradi che si percepiranno ancora di più a causa dell'effetto isola di calore. Il vero disagio si avvertirà soprattutto dopo il tramonto, le temperature non scenderanno sotto la soglia dei 25 gradi, registrando le cosiddette notti super tropicali. Quali sono gli interventi necessari per mitigare l'impatto del caldo nelle città? Sentiamo Lorenzo Baio, vicepresidente di Legambiente Lombardia.
Per spezzare il famoso effetto isole di calore, che è quel confronto che noi facciamo tra la città e l'esterno della città che determina questi aumenti di 4, 5, 6 gradi, quello che dobbiamo fare è spezzare l'urbanizzato. Innanzitutto riprogettando in grande stile la città, va riportato il verde in città, che vuol dire ovviamente nuove piantumazioni, cambiare l'urbanistica delle nostre strade, riportare viali alberati, ma anche per esempio lavorare su tutto quello che è il tessuto idrico della città, riportando alla luce rogge, canali, navigli, perché tutte queste hanno degli effetti di mitigazione molto importanti. L'altra cosa è, laddove è possibile, dobbiamo riappropriarci di terreno dove è possibile infiltrare da una parte le acque, ma poi i suoli impermeabilizzati ovviamente hanno una capacità migliore, insomma, di respirare e far respirare gli ambiti urbani. Poi c'è tutta una questione di gestione del caldo in fase, diciamo così, emergenziale, quindi i rifugi climatici, come li costruiamo. Da una parte, certo, ci sono gli ipermercati piuttosto che le chiese, piuttosto che altri ambiti, ma qui si tratta di riprogettare spazi comuni, ombreggiati, freschi, ventilati, quindi la sfida è un pochettino più ampia.
Il PD regionale ha presentato una proposta di legge per riformare gli ambiti dell'orientamento formativo e professionale. Obiettivo del progetto, di cui sono primi firmatari i consiglieri regionali Davide Casati e Gigi Ponti, introdurre in regione una disciplina unitaria e strutturata dei servizi per l'orientamento formativo e professionale. Sentiamo il consigliere regionale PD, primo firmatario Davide Casati.
Per rafforzare il sistema di orientamento, per accompagnare i giovani lavoratori per tutto l'arco della vita, in un mondo che continua a cambiare, siamo in perenne transizione, oggi viviamo la transizione ecologica e digitale, i lavori cambiano velocemente e quindi è necessario rafforzare tutta una serie di buone pratiche che già in alcune province ci sono, ma che devono diventare omogenee in tutta la Lombardia. Questa proposta quindi vuole modificare la legge regionale 19 del 2007, puntando molto appunto alla presa in carico, istituendo di fatto il diritto all'orientamento come un pilastro del welfare della nostra regione. Conseguentemente la riduzione del mismatch domanda e offerta di lavoro pensiamo possa essere uno degli obiettivi che nel medio-lungo termine si potrà raggiungere. Un miglior orientamento vuol dire anche un miglior inserimento lavorativo. Introduciamo delle risorse a sostegno degli enti di formazione accreditati per fare delle ore specifiche, strutturate, non sporadiche a spot sull'orientamento dei ragazzi, creando bilanci di competenze in ingresso e in uscita. Un comitato interistituzionale che è previsto dalla norma ma che non è mai stato istituito di fatto, che mette insieme tutti i livelli istituzionali a livello regionale e provinciale per monitorare i dati, per capire i bisogni del territorio, per far sì che i percorsi formativi avviati siano davvero quelli che servono.
In Lombardia il percorso migratorio influenza profondamente le opportunità lavorative delle donne. Secondo la ricerca del progetto BON-D, Between Origin and Destination, condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università di Milano, in collaborazione con Fondazione ISMU e con l'Università di Bologna, emerge una forte crescita dell'occupazione tra le donne italiane di seconda generazione e il gender gap si riduce sensibilmente, passando dal 20% delle prime generazioni al 6% delle seconde. Secondo i ricercatori è in corso una trasformazione di tipo culturale, ce l'ha spiegato Francesco Molteni, ricercatore dell'Università degli Studi di Milano e coordinatore del progetto.
Il tasso di occupazione tende a salire. Raggiungiamo valori quasi del 90% per le donne senza background migratorio, il 63% di occupazione delle donne di prima generazione e il 76% per quelle di seconda generazione. Tutta la parte del subcontinente indiano e un po' del Maghreb mostra tassi di partecipazione lavorativa femminile molto bassi, al di sotto del 50%, mentre comunità come quella cinese, con invece tassi di partecipazione lavorativa di fatto equivalenti a quelli delle donne senza background migratorio. Ma notiamo soprattutto un cambiamento quasi radicale dei settori occupazionali, perché le seconde generazioni appaiono in maniera molto più rilevante in posizioni nei settori impiegatizi amministrativi, ma appaiono quasi delle nicchie occupazionali, che non sono più i servizi a domicilio, ma tutte le attività legate alle attività ricettive, alla ristorazione, dei settori che sono ormai lasciati scoperti dalle donne senza background migratorio. Emerge chiaramente come le differenze appunto nei tassi di occupazione riflettono pattern culturali. Questi atteggiamenti di genere progressisti o comunque a favore della parità di genere si fanno molto più presenti passando anche qua dalle prime e le seconde generazioni e quindi al contempo aumenta anche la partecipazione lavorativa. C'è tutto un processo di aumento di cognizione nella questione, di volontà di emancipazione e quant'altro, appunto sta trainando tutta una serie di cambiamenti poi anche a livello strutturale.
Polemiche a Bergamo per aumento del traffico e code a causa dell'inizio dei test su una nuova linea che da agosto collegherà Bergamo ad Almine e Verdellino. Sentiamo Sara Agostinelli.
Siamo solo ai test iniziali, ma da giorni a Bergamo infuriano le polemiche. Al centro EBRT, la nuova linea di trasporto rapido di autobus elettrici che collegherà la stazione di Bergamo ai comuni di Dalmine e Verdellino. Dovrebbe essere attiva da agosto, con una corsia completamente dedicata ricavata sulle strade già esistenti, in cui quindi per i mezzi privati c'è ora una carreggiata in meno ed ecco il punto. Ristrette le corsie per le auto, le code sono aumentate, soprattutto a Bergamo, nelle vie Paleocapa e Bonomelli che collegano il centro all'autostrada ed erano già congestionate prima della nuova configurazione. Le opposizioni comunali sono partite all'attacco. I cittadini segnalano code e rallentamenti, dicono i consiglieri leghisti che chiedono un tavolo di confronto alla giunta per valutare correzioni. ATB, azienda di trasporto pubblico, risponde che i semafori intelligenti in sperimentazione aiuteranno. Ma se pesa l'abitudine bergamasca di muoversi coi mezzi privati, complice un trasporto pubblico storicamente limitato, al caos contribuisce anche la quantità di cantieri che si susseguono da anni in città, in particolare oggi quello del raddoppio ferroviario che insiste proprio sulle vie toccate dalla nuova EBRT. Insomma, 84 milioni di euro di nuovo progetto, grazie al PNRR ma anche a provincia, diocesi e altri enti, che dovrebbe essere un cambio di passo verso la mobilità sostenibile, ma che inciampa nell'esasperazione diffusa per il traffico e nella sensazione che la giunta Carnevali fatichi a gestire davvero la città.
È tutto per questa edizione di Metro Regione. La prossima, questa sera alle 19:45, un saluto da Roberto Maggioni.